Un tempo, se ben ricordo, la mia vita era un banchetto in cui ogni cuore s'apriva, in cui vini d'ogni sorta grondavano. Una sera ho fatto sedere la bellezza sulle ginocchia e l'ho trovata amara e l'ho insultata. Mi sono armato contro la giustizia. Ho preso la fuga. O streghe, o miseria, o rabbia. È a voi che il mio tesoro è stato affidato. Giunsi a scemare dal mio spirito ogni umana speranza. Su ogni gioia, per stringerla alla gola, ho compiuto il balzo sordo della bestia feroce. Ho convocato i carnefici per mordere, morendo, il calcio dei loro fucili. Ho convocato le piaghe per soffocarmi con la sabbia, con il sangue. La sventura è stata il mio Dio. Mi sono steso dentro il fango. Mi sono asciugato al vento del delitto. E ho fatto qualche bello scherzo alla follia. E la primavera m'ha portato il riso atroce dell'idiota.
Mina mezzar, corasico, anani.
Je pense que pour comprendre Une saison en enfer, il faut commencer par l'idée que Rimbaud avait de la poésie, voir que quand il a 14 ans, il se décide poète, il se reconnaît poète.
Penso che per capire Una stagione all'inferno sia necessario anzitutto chiarire l'idea che Rimbaud si faceva della poesia. A 14 anni, nel 1868, Rimbaud decide di essere poeta e lo fa con una punta di arrivismo, perché vuole essere riconosciuto dalla società, dal momento che non si sente riconosciuto dal padre, che ha abbandonato la famiglia nel 1859. Rimbaud ha bisogno della poesia, ha bisogno di essere pubblicato per dare un senso alla sua vita. Ha un talento e un'intelligenza straordinari, lo sa, e ogni anno si fissa una missione più alta, fino ad arrivare alla Saison en Enfer, certamente il suo tentativo più ambizioso e destinato al fallimento.
E on arrivera a une saison en enfer qui va être la plus ambitieuse et où justement ça va casser. La première année, c'est la reconnaissance. Après, il va se dire que la reconnaissance, mais il l'obtient lui en copiant les grands maîtres.
Per il primo anno si fissa l'obiettivo di essere riconosciuto, ma ben presto si accorge che ha ottenuto questo riconoscimento semplicemente copiando i grandi maestri. Cerca allora di distanziarsi da questi modelli e si rende conto che la poesia può essere un'arma per difendersi dalla società o per attaccarla. Ispirato certamente anche da Victor Hugo, si accorge che la poesia non può essere uno svago, ma deve spingersi oltre. Le sue poesie del 1871 sono un attacco sferrato in varie direzioni, contro gli amici o contro i preti, e non risparmiano nessuno.
Contro les curés, che sono, on a tutta una période en 71 où il attaque tous azimuts. Puis, à peine il va maîtriser encore cette poésie presque politique d'attaque et de défense, qu'il va vouloir se dire, mais elle est trop descriptive cette poésie, elle est trop matérialiste.
Non appena si sente sicuro di questa poetica dell'attacco e della difesa, Rimbaud si rende conto di avere a che fare con una poesia ancora troppo descrittiva, troppo materialista. Ed è a questo punto che concepisce l'idea della voyance, della poesia come atto visionario, in cui parla nella famosa lettera all'amico de Meny. Non è il primo a denunciare questo principio, che consiste nel dare al poeta il compito di vedere l'invisibile. È il periodo del battello ebro, del bateau ivre. Solo un anno dopo decide di compiere un altro passo, liberando la poesia di tutti gli orpelli della tradizione. Gli scritti della primavera del 72 tendono a ridurre al massimo gli effetti. Scompaiono le strutture pesanti e la poesia è ridotta all'osso come una statua di Giacometti. Nel momento in cui parte per Londra con Paul Verlaine in luglio, compone poesie prive di punteggiature e di maiuscole per concentrarsi sull'essenza, esprimere la fame e la sete, la vita spirituale.
En enlevant la ponctuation, en enlevant les majuscules, se concentrer sur l'essence même, c'est-à-dire exprimer la faim, la soif, la vie spirituelle.
torna il sangue pagano. Lo spirito è vicino perché Cristo non mi aiuta, dando alla mia anima nobiltà e libertà. Ahimè, il Vangelo è passato. Il Vangelo! Il Vangelo. Aspetto Dio ingordamente. Sono di razza inferiore fin dall'eternità. Eccomi sulla spiaggia amoricana. Nella sera si accendono le città. La mia, di giornata, è belle fatta. Lascio l'Europa. L'aria del mare mi brucerà i polmoni. I climi perduti mi faranno nero. Nuotare, pestare l'erba, cacciare, fumare soprattutto. Bere liquori forti come metallo rovente, come facevano i miei bravi antenati attorno al fuoco. Ritornerò con membra di ferro, la pelle scura, l'occhio furioso. Dal mio muso diranno che sono di razza forte. Avrò dell'oro, sarò ozioso e brutale. Le donne assistono gli invalidi violenti, il ritorno dai paesi caldi. Sarò coinvolto negli scandali politici. Salvato. Ora sono maledetto. Odio la patria. Quel che spero è un bel sonno ubriaco sul greto.
Il part avec Verlaine à Londres. C'est là probablement où en même temps va arriver la vocation suivante.
È proprio a Londra, con Verlaine, che nasce la vocazione seguente. Londra è allora la città più all'avanguardia d'Europa, la più industriale, la più attiva, ma è anche la patria del liberalismo selvaggio, con molti orfani, molta miseria. Rimbaud scopre la povertà delle strade di Londra, ne è commosso. In questa atmosfera scopre i predicatori che salgono su una cassetta di legno in un angolo di strada per proclamare la Bibbia, arringando la folla nel tentativo di ricordare a questa Babilonia umana il rispetto della vita e dei valori. In questo universo verso di miseria e afflati biblici, Rimbaud decide che la poesia deve cambiare la vita, non semplicemente mostrare l'invisibile, ma trovare un ruolo efficace nel mondo, un ruolo quasi magico.
En fait, la poésie doit changer la vie et pas seulement montrer de l'invisible, mais avoir un rôle efficace. Elle doit avoir un rôle presque magique. Et il se dit que le livre qui a le plus changé la vie du monde, c'est peut-être la Bible, dans ce qu'il connaît.
Si dice allora che il testo che ha certamente cambiato maggiormente l'umanità è proprio la Bibbia, o perlomeno quello che ne conosce allora. Ma trova il libro sacro un po' vecchiotto, fuori moda, e si dice che il momento è venuto di scrivere la Bibbia dei tempi moderni, che avrà lo stesso effetto sull'avvenire e che porterà agli uomini una nuova vita.
Qui aura le même effet pour l'avenir et qui va apporter aux hommes une vie nouvelle. Une fois où il est rentré à Charleville, il va commencer à s'essayer, ce qu'on appelle les proses évangéliques, c'est jamais lui qui a appelé ça comme ça, mais il va essayer à ce livre nègre, dit-il aussi. Mais...
Tornato nella casa familiare di Charleville, inizia dunque i suoi tentativi in questa direzione. Si tratta delle prose evangeliche, una definizione non sua, o del libro negro, costruito a partire da una parafrasi del Vangelo di Giovanni, in cui le vicende sono però sovvertite, fino a mostrare un Cristo che non riesce i suoi miracoli. Per Rimbaud, Cristo è una sorta di rivale, ed è per questo che tenta di scrivere un Vangelo nuovo, anche se ben presto si rende conto che il modello è troppo ingombrante e non prosegue questi abbozzi. Ritorna allora a Londra con Verlaine, completamente esaltato dal suo nuovo progetto, demenziale, smisuratamente ambizioso, di diventare il nuovo figlio del sole, di guardare in faccia Dio. La poesia è a questo punto diventata per lui una sfida enorme che nessuno prima di lui aveva osato immaginare. Questo crea un conflitto con Verlaine, che non ha una natura mistica, ma piuttosto generosa e dolce. Alla poesia chiede de la musique avant toute chose. Rimbaud vuole trascinarlo nella propria avventura spirituale, esigente e violenta. Dice addirittura che potrebbe morirne in caso di sconfitta.
Et Rimbaud veut l'entraîner dans son aventure spirituelle à lui, qui est pleine d'exigences, de violence. Il dit même, je peux en mourir si j'y arrive pas. Et Verlaine, qui est un peu lâche, donc il écrit à sa femme disant que je veux me remettre avec toi, si tu viens me retrouver, viens tout de suite, autrement je me suiciderai. Il achète d'ailleurs une arme pour le projet de suicide.
Verlaine fugge dunque a Bruxelles, ma è abbastanza pavido. Ha scritto a sua moglie che è disposto a tornare in famiglia se lei viene a cercarlo. Le dice addirittura di correre da lui minacciando il suicidio e per questo motivo compra una rivoltella. E nello stesso tempo scrive a Rimbaud di spedirgli la propria biancheria indicandogli l'indirizzo esatto dove si trova. e il giovane poeta, abbandonato a Londra senza un soldo, non sa cosa fare e decide di raggiungere l'amico a Bruxelles. Verlaine si trova tra due fuochi. Da un lato è appassionatamente innamorato di Rimbaud, d'altro canto il suo ritorno compromette la sua riconciliazione con la moglie, che in effetti non arriva. Arriva invece la madre, che cerca di risolvere la situazione. Allora Rimbaud minaccia di partire per Parigi, perché è là che vuole scrivere e vuole essere pubblicato, e Verlaine, probabilmente ubriaco, preso dal panico, spara il famoso colpo di pistola che colpisce Rimbaud al polso, il quale Rimbaud ne è letteralmente sconvolto e decide di partire, sostenuto in questo dalla madre di Verlaine. Mentre stanno recandosi in stazione, però, Verlaine fa un gesto improvviso, probabilmente per prendere un fazzoletto, e Rimbaud, credendo che l'amico voglia sparargli di nuovo, chiama i gendarmi. Quel che segue è tristemente noto. Verlaine viene arrestato, processato, anche se nel frattempo Rimbaud ha ritirato la sua denuncia, e condannato a 2 anni di prigione. Non tanto per la sparatoria, probabilmente, ma a causa della sua omosessualità, allora considerata un crimine, e delle sue simpatie comunarde. Rimbaud fugge via come una bestia ferita, torna alla tana, nella fattoria familiare di Roche, si rinchiude e in qualche giorno scrive Una stagione all'inferno.
Quant à Rimbaud, lui, il se sauve vraiment, il se sauve come une bête blessée, il retourne dans son terrier de Roche, c'est-à-dire la ferme familiale, et là il va s'enfermer, et là en quelques jours il va écrire Une saison en enfer.
Sì, ho gli occhi chiusi alla vostra luce. Sono una bestia, un negro, ma posso essere salvato. Voi siete falsi negri, voi maniaci, feroci, avari. Bottegaio, sei negro. Magistrato, sei negro. Generale, sei negro. Imperatore, vecchia voglia, sei negro. Hai bevuto un liquore di contrabbando proveniente dall'opificio di Satana. Questo popolo è influenzato dalla febbre e dal cancro. Vecchi e infermi sono talmente rispettabili che chiedono di essere bolliti. La cosa più furba è di lasciare alle spalle questo continente in cui razzola la follia per fornire ostaggi a questi miserabili. Entro nel vero regno dei figli di Cam.
C'est aussi une autobiographie. Ce qu'il veut écrire, c'est les évangiles des temps nouveaux. Che nous raconte les évangiles, c'est la vie du Christ.
È chiaro che Une saison en enfer è anche in qualche modo un'autobiografia. Rimbaud vuole scrivere il Vangelo della nuova epoca, e cosa raccontano i Vangeli se non la vita di Cristo, la sua biografia? Rimbaud utilizza il proprio dramma umano, attinge alle sue sofferenze e alla sua vita per tentare di scrivere l'avventura di un eroe che alla fine fallirà la sua rivoluzione. Per rendere universale la scrittura, numerosi sono i riferimenti alla Bibbia, in un intreccio estremamente complesso di temi e rimandi. Molte espressioni, molte dichiarazioni sono ambigue e si prestano a molteplici interpretazioni. Riprende ad esempio da San Paolo l'idea che Dio ha messo nel suo cuore una spina dolorosa. Rimbaud parla di un vizio che lo distrugge, e questa affermazione è stata letta in vari modi, come una confessione d'omosessualità o come espressione della poesia stessa o ancora come la ricerca della salvezza. Ma volendo scrivere un libro universale, il poeta evita di essere troppo esplicito, di fare del suo racconto un diario.
Certains ont dit c'est la poésie, d'autres ont dit c'est justement la quête du salut, d'autres ont dit c'est l'homosexualité, parce qu'il veut que son livre soit universel. Donc s'il disait, ça raconterait, ce serait vraiment son journal.
Conosco ancora la natura, mi conosco, basta parole. Seppellisco i morti nel mio ventre. Fame, sete, urlo, danza, 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 danza.
Le mythe de Rimbaud, c'est vrai, a reposé longtemps sur le fait qu'on a pensé facilement que c'était un petit génie.
Uno dei grandi miti su Rimbaud consiste nel credere al poeta geniale che scrive di getto, senza ritocchi. È vero che i manoscritti che ci sono pervenuti, non quello della Saison che è andato perduto dopo la pubblicazione nel 1873, mostrano una scrittura limpida e senza refusi. Ma si tratta di un abbaglio. All'epoca, infatti, gli scrittori non disponevano di una macchina da scrivere e dovevano dunque consegnare all'editore un testo perfettamente leggibile e corretto. Rimbaud ha sempre trascritto in bella copia le sue poesie, ma i pochi abbozzi che ci restano sono straordinariamente ricchi di correzioni. Le poche pagine originali che ci restano di Une saison en enfer sono un vero campo di battaglia. Sono pagine torturate in cui Rimbaud ha lavorato con accanimento. Il suo genio non poteva esimersi dal lavoro feroce sulla lingua. Ma da queste bozze possiamo certo percepire anche la violenza di questa scrittura. Abbiamo tra l'altro una testimonianza della sorella Isabelle, che dice di aver sentito Arthur, attraverso la porta del solaio in cui si era rinchiuso, gemere, piangere, strepitare. Era un lavoro di scrittura d'una potenza straordinaria.
on a pu voir que c'était une violence, c'était un travail violent. Et donc, quand Isabelle dit qu'en effet, à travers la porte du grenier, elle entendait des cris, des grincements, des pleurs, etc., c'était un travail d'une puissance incroyable. Dans cette idée de simplification, il fallait arriver à un langage qui puisse conserver.
L'idea di Rimbaud era di raggiungere un linguaggio semplice, ma profondamente intriso di misticismo. Il suo modello era la Bibbia e la sua scrittura lavora al contempo sulle immagini, senza mai essere descrittiva, ma sempre nell'idea di una comunicazione diretta, quasi sensoriale, con il lettore. Rimbaud ha una visione moderna della poesia, crede in un'arte che non rappresenta, ma comunica sensazioni, emozioni, quasi come l'arte astratta. Per questo, Une saison en enfer sceglie la prosa poetica, molto musicale, alliterativa, con numerosi termini ambigui che rimandano spesso a oggetti comuni e triviali, ma con un retroterra alchemico o mistico. Già a partire dal periodo del poeta veggente, Rimbaud vuole inventare una nuova lingua in cui le vocali hanno un colore, cerca di mescolare tutti i sensi, andando verso quelli marginali o sorprendenti, perché il suo scopo è che il lettore sia trasportato in un mondo di fervore.
Il mélange tous les sens, il recherche tous les sens, il utilise des sens marginaux ou des sens pour surprendre. Pour permettre qu'on passe du temps dans la ferveur en lisant son texte.
Per quale errore, quale delitto ho meritato la mia attuale debolezza? Voi che affermate che le bestie alzano singhiozzi di dolore, che i malati disperano e che i morti sognano male, cercate di raccontare la mia caduta e il mio sonno. E io non posso spiegarmi meglio di un mendicante coi suoi continui Pater e Ave Maria. Non so più parlare. Eppure oggi mi sembra di avere terminato il resoconto del mio inferno.
Alla fin, il dit qu'il a échoué, même si. Il n'y a jamais, c'est jamais totalement noir.
Alla fine della saison, Rimbaud dichiara di aver fallito. Anche se non è mai un fallimento totale, c'è sempre una luce. Il poeta è ributtato sulla terra, impotente, ma vede in lontananza le città luminose in cui potrà un giorno entrare. Non è la resa totale, perché Rimbaud è un poeta della luce, all'opposto di Baudelaire, che lavorava ancora nelle oscure lande del romanticismo e della sofferenza. La sofferenza di Rimbaud è violenta, ma speranzosa. Il poeta resta ritto in piedi.
La souffrance est là comme une violence, mais il y a toujours une espérance et il est toujours debout. Alors on a cru longtemps, donc puisqu'il parle d'échec à la fin, qu'il avait à ce moment-là renoncé alla poesia.
A lungo gli studiosi hanno creduto, in nome di questo fallimento, che Une saison en enfer fosse l'ultimo testo firmato da Rimbaud, che aveva rinunciato alla poesia. In realtà le analisi grafologiche ci hanno consentito di capire che alcuni testi poi confluiti nelle Illuminations sono stati scritti dopo la pubblicazione di Una stagione in inferno. Certo è vero che il grande progetto poetico di Rimbaud si è ormai infranto. Quel che resta sono alcune schegge, alcuni frammenti. È riuscito a pubblicare la sua opera, ma mancando gli soldi per saldare la fattura, potrà ritirare solo una decina di copie. Con queste andrà a Parigi per cercare di farle conoscere, ma il mondo letterario gli volterà le spalle, perché lo considera irresponsabile della prigione per Verlaine. Disperato, Rimbaud torna dunque a Charleville con la consapevolezza che nessuno leggerà la sua grande opera. Se non possiamo parlare dunque di un'opera ultima e definitiva, è vero che il fallimento lo ha profondamente segnato e che ben presto la rinuncia alla poesia sarà totale.
Donc ça n'a pas été le dernier, mais déjà, il avait un malaise très certain. Il va, très rapidement après, renoncer totalement à l'écriture.
Era proprio l'inferno, l'antico, quello di cui il figlio dell'uomo aprì le porte.
sait que quand Rimbaud est en Afrique, il a reçu...
Sappiamo che quando ormai Rimbaud è in Africa da anni, impegnato in vari traffici e commerci più o meno redditizi, ha ricevuto alcune lettere in cui gli si diceva che a Parigi il suo nome cominciava a circolare, che veniva considerato un maestro della scuola decadentista. In sua assenza, Verlaine, che era rimasto comunque profondamente fedele al giovane poeta, ha pubblicato le sue opere presso il proprio editore, Vanier. Rimbaud rimane molto colpito dalle due lettere che riceve in questo senso, che gli provano che la sua opera non è stata totalmente inutile. Quando verrà trasportato su una barella, con il ginocchio ormai deturpato dal cancro, per raggiungere la nave che lo riporterà definitivamente in Francia, poco prima della morte, a 37 anni, Rimbaud porterà con sé queste lettere. Il trasporto era difficile, i bagagli pochi, ma quelle lettere erano con lui, a dimostrazione della loro importanza. Finalmente davano un senso alla sua vita e alla sua opera.
Il n'avait pas beaucoup de bagages, croyez-moi, mais ces deux lettres, il les avait gardées. Donc il était ému parce que tout d'un coup, ça donnait un sens à sa vie et à son œuvre.
Talvolta vedo nel cielo spiagge senza fine, coperte di bianche nazioni in tripudio. Un vascello enorme d'oro, sopra di me, agita le sue vele multicolori alle brezze del mattino. Ho creato tutte le feste, i trionfi, i drammi. Ho cercato di inventare fiori nuovi, nuovi astri, nuove carni, nuove lingue. Ho creduto di ottenere poteri sovraumani. E no, devo sotterrare la mia immaginazione e i miei ricordi. Bella gloria d'artista, bella follia di narratore. Io che mi sono detto angelo o mago, libero da ogni morale, vengo reso alla terra con un dovere da cercare e la realtà ruvida da stringere. Contadino! Sono ingannato? La carità sarebbe dunque sorella della morte per me? E allora chiederò perdono di essermi nutrito di menzogna. E poi avanti. Ma non una mano amica. E dove trovare aiuto?
Après, ça a été assez lent, ça s'est diffusé en effet dans les cercles littéraires au tournant du siècle.
La diffusione dell'opera di Rimbaud è stata molto lenta. Dapprima è avvenuta nei circoli letterari elitari della Parigi tra due secoli, poi sono stati i surrealisti negli anni venti, in particolare Breton, ad ammirare e diffondere gli scritti di Arthur Rimbaud. Va detto però che solo negli anni 50 e 60 il poeta di Charleville verrà conosciuto da una più larga cerchia. Forse la vera molla che ha portato alla sua riscoperta è stato il centenario della nascita. Nel 1954, quando la Biblioteca Nazionale di Parigi ha organizzato una grande mostra. A quel punto Rimbaud è diventato un poeta sempre più noto, amato, studiato nelle università, nelle scuole. C'è stata dunque un'evoluzione molto progressiva, fino alla fama planetaria attuale.
L'evoluzione s'est faite absolument progressivement. Je pense que la vocation d'une saison en enfer, comme dit, c'est les évangiles des temps modernes vus par Rimbaud, la conception de Rimbaud. Déjà, c'est une entreprise humaine exceptionnelle.
La vocazione stessa della stagione all'inferno, vale a dire la composizione di un Vangelo dei tempi moderni, rivisto da Rimbaud, è in sé un'avventura umana eccezionale. Se ognuno si desse il compito nella propria vita di cercare di andare fino al limite del proprio talento per cambiare il mondo, molte cose cambierebbero. Rimbaud ha osato farlo, fino alle estreme conseguenze, pagandolo con una solitudine tremenda, con il sacrificio della propria esistenza randagia. Come ogni capolavoro artistico, la saison mette ognuno di noi in causa, ci chiede di osare.
C'est comme tout chef-d'œuvre artistique. Vous en même temps vous remettez en cause, vous dites toi qu'est-ce que tu fais. En plus, ce livre, il avait une vocation à transformer le monde et dans le fond.
E inoltre questo libro che voleva cambiare il mondo, se sappiamo leggerlo, ci apre mondi interiori inesplorati, ci sfida, ci apre, ci immerge in un teatro emotivo potente, eccezionale. Malgrado il fallimento dell'impresa mitica, Une saison en enfer è un libro ottimista che assume la caduta sapendo che altri verranno dopo di lui per continuare ad osare.
Car alla fin on revoit encore une possibilité de sortie et que d'autres mains viendront après lui pour continuer le travail.
Rocher